come si sta in libreria?
Sensazione nuova. Grazie.
Dai, allora, intanto grazie.
Grazie, 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 grazie.
Grazie, perché voi pensate che Roberto sia abituato, è vero, è abituato ai bagni di folla, eccetera, eccetera, però lui tutte le volte si emoziona e tutte le volte pensa non ci sarà nessuno e tutte le volte dice no, ma andrà malissimo e insomma, tutte quelle cose lì le prova veramente, quindi è così o no?
Purtroppo sì, è vero.
E quindi è molto importante che siate in tanti, che ci siano tanti giovani, che gli dimostriate la vostra stima e il vostro affetto di lettori, perché credo che per Roberto tornare in libreria significhi molto. Credo che questa sia la prima presentazione in libreria dopo tanto tempo. Noi ne abbiamo condivisa una insieme, eravamo in Piazza Duomo, devo dire non mi ricordo, anzi adesso non la citeremo per eleganza.
Io invece mi ricordo
qual era. Beh, secondo me c'erano 40 persone, non 12 come ha detto Carlo.
Sì, la verità è che Daria è colpevole, insomma, di molta parte della mia carriera di scrittore, diciamo così. E quella sera aveva mandato sms a tutti i suoi amici per far venire a vedere questo giovane napoletano che aveva scritto un libro su questo argomento, e quindi mi sono trovato per la prima volta con un pubblico più esteso per sua organizzazione, perché la mia prima presentazione, sempre nelle Feltrinelli che mi avevano chiamato, e, per esempio a Firenze erano 3 persone, e di cui una signora che poi mi ha seguito negli anni, che seguiva tutte le presentazioni fedelissima e che mi fece molte domande. Io facevo la mia classica ora di presentazione anche davanti a queste 3 persone, però la prima presentazione fu a Milano con più persone, mi sentivo veramente finalmente scrittore, e quindi da allora mai più, cioè io non ho mai più fatto presentazioni per tutto quello che è successo in libreria, ma mai 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 più. E tornare in una libreria è veramente è un'altra dimensione, un'altra cosa, per questo l'emozione di oggi, insomma, taglia il fiato.
Io vi dirò poche cose perché poi vogliamo sentire Roberto che parla di Vieni via con me. Allora, la prima volta che ho visto Roberto aveva 26 o 27?
Io credo appena 26.
Aveva appena compiuto 26 anni e io avevo letto Gomorra, che era uscito da un giorno, e l'avevo invitato alle invasioni barbariche, e si era presentato agli studi in via Padova questo ragazzo che nessuno di noi conosceva, e lui non conosceva nessuno, quindi timidamente aveva chiesto ma voi sapete dove sia Daria, mi devo presentare, insomma arrivò e aveva un orribile maglione arancione.
Era bellissimo.
Che si era comprato per l'occasione, perché secondo lui andava in televisione e doveva essere elegante. E la sua idea dell'eleganza era questo maglione color vomito. Cioè, una cosa terribile.
Un bellissimo maglione color zucca, che pagai anche tantissimo.
E per il resto, anzi non per il resto, perché anche adesso come vedete si veste sempre un po' con questo suo stile da Serpico, grazie a Dio, perché quando lo vedremo vestito con i vestiti fatti su misura cominceremo a preoccuparci, ma non è molto cambiato, e non è cambiato né nell'abbigliamento né in tutto il resto, perché io davvero, Roberto, poi vabbè, adesso non stiamo a parlare di magari queste cose perché parliamo del libro, però insomma ne hai passate parecchie in questi anni. Però ma no, sono esperienze che trasformano chiunque, ma anche il successo è una cosa, immagino, molto pesante da gestire, con tutto quello che poi ne è venuto, nel bellissimo ma anche nel molto impegnativo. Poi, insomma, non nascondiamo, siamo amici con Roberto, ci raccontiamo le cose da anni, quindi io lo so che ha avuto molti momenti e ha molti momenti davvero difficili per via della vita che fa, però oggi vogliamo parlare dello scrittore e lo scrittore però uscì immediatamente quella sera, perché lesse in trasmissione, io gli chiesi di leggere un passaggio di Gomorra, era quella parte sulla la morte fa schifo, ti ricordi?
Sì.
E immediatamente fu chiaro a tutti noi che eravamo lì, ma a tutti quelli che lo sentirono, perché dal giorno dopo io credo che tu, sì, nonostante il pubblico della Sette fosse un pubblico minimo, però credo che dal giorno dopo tu hai sentito che le tue, sì, parole erano arrivate, sì, che la tua lettura immediatamente, sì, era arrivata, e lì era evidente che c'era uno scrittore vero, e che aveva questo dono, oltretutto, oltre al dono della scrittura, aveva il dono di saper comunicare quello che scriveva con un'intensità eccezionale. Da quella volta poi c'è stato appunto quell'incontro in libreria con, insomma, fu una bella presentazione, secondo me c'erano 40-50 persone e si divertirono molto ed erano tutte affascinate, perché come sempre succede, da quando c'erano quelle tre persone con quella signora che lo segue sempre a stasera, è così, perché le cose che tu scrivi e poi racconti, insomma, sono cose che ti si piantano dentro, e questo è evidente. Però ci siamo visti ancora un paio di volte prima, perché lui divide la sua vita nel pre-scorta e nel dopo-scorta, insomma, diciamolo, perché sì, è stato, sì, così. Ci siamo visti ancora una volta nel pre-scorta a Napoli, pensate che bello, che privilegio vedere Roberto a Napoli. Beh, anche per te era, no? un privilegio nel ricordo essere libero a Napoli, e ci siamo visti, lui mi portò a mangiare in una trattoria strapelata del pesce fritto, penso che abbiamo speso 6 euro a testa, a Castel dell'Ovo, però aveva con sé uno zainetto, e mentre mangiavamo questo pesce fritto buonissimo, tira fuori dallo zainetto il computer e mi mostra delle foto terribili, perché erano foto di morti ammazzate dalla camorra, e anche mangiando, anche stando insieme, sorridendo, contenti di rivedersi, Roberto non riusciva a non pensare a quello che aveva l'urgenza di raccontare, perché voleva raccontare quello che aveva visto, voleva raccontare quello che aveva scoperto, quello che aveva scritto in Gomorra, ed era per lui un'ossessione, lo posso dire, Roberto, ma credo che lo sia ancora.
Sì, lo è ancora, c'è una sorta di malattia.
Tu non puoi fare a meno, no? Anche se poi cerchi di
oh, beh, sì.
Cioè, credo che, ma insomma, ce lo dirai tu se vuoi, credo che ti sei reso conto che, insomma, che è molto difficile la missione che ti sei preso, quello di scrivere le cose che per noi sono molto importanti, ma per te sono molto faticose. E quindi, insomma, è sicuramente una missione difficile quella che hai. Quella che hai, il fatto è che ti riesce così come scriveresti tu maledettamente bene, che noi non ci impietosiamo, e quindi anche se ogni tanto fai delle incursioni leggere la lista, credo una voglia di leggerezza tua.
Assolutamente, sì.
Ed è anche molto bella, perché ci fa scoprire qualcos'altro di te, e poi riesci a scrivere bene pure la lista, e quindi ci piace molto.
Grazie.
Ci piace molto l'elenco. Anzi, non so se cominciare da lì o se chiederti, perché lo sappiamo che... Cosa ha detto? Devi parlare, adesso ve lo lascio. Sì, sì, sì. No, no, stai tranquilla, ve lo lascio subito. No, non so se cominciare da lì o se cominciare, forse hai voglia di raccontare qualcosa che è stato, quello che è stato il parto di Vieni via con me, perché questo libro nasce da lì, sono i tuoi monologhi, che però sono riscritti, sì, e questo si sente tantissimo, perché
sì,
rileggendoli hanno proprio la dignità della scrittura. Ce n'è uno che tu sai che è il mio preferito, quello di
Mina e Piero.
Di Mina e Piero, che è un romanzo, è veramente un romanzo bellissimo. Hai voglia di,
sì,
ricordare cos'è stato arrivare a Vieni via con me? E poi passiamo all'elenco e a tutto il resto.
Sì. Beh, allora, come dire, riferendosi ciò che diceva Daria, cioè che certi temi ti diventano un'ossessione. Io credo che uno scrittore in qualche modo sente di essere tale o vuole essere tale proprio quando trova questa materia ossessiva di cui occuparsi, sente che se non leggi quelle storie, se non ci lavori su quelle storie, insomma, è come se non ti bastasse la vita che hai, quotidiana, e quindi le storie di cui mi occupo, le storie di cui mi occupavo, per me erano davvero, sono davvero parte della mia quotidianità. Mi sento mutilato quando non posso occuparmi di queste storie, e occuparmi di queste storie per me significa anche comunicarle. Non sono mai riuscito a essere, anzi li invidio molto, quegli scrittori che bastano loro stessi. E per me la pagina doveva essere condivisa, in quel caso dovevo raccontare a Daria, far vedere quelle foto, anche perché c'è la paura di non essere creduto, che è una paura costante di chiunque si occupa di certi temi, no? Quindi dovevi mostrare, guarda, che quello che sto raccontando non è una follia, non è un delirio di una persona che semplicemente brama di voler emergere, no? Ma che vuole raccontare, che sente nella sua carne queste cose. E i monologhi di Vieni via con me li ho scritti e poi li ho portati in televisione, e anzi sono stati le spine, diciamo, di tutto quello che è stato il calvario in Rai, perché proprio quando questi monologhi sono arrivati sul tavolo dei dirigenti Rai ci sono stati i primi problemi, perché l'idea è sempre quella di far parlare di determinate cose a poche persone. È come se si ragionasse per quote. Non fai fino in fondo paura a certi poteri quando puoi parlare a un gruppetto di persone, e soprattutto quando decidi che la tua scrittura o le tue parole devono assecondare queste poche persone. Questo te lo fanno fare, anzi, viene considerato un ottimo elemento della democrazia, un sintomo della democrazia. In realtà, quando inizi a parlare a molte più persone, quando il tuo obiettivo è quello magari di trasformare ciò che stai dicendo per renderlo più trasversale possibile, con trasversale si intende la possibilità di poter interloquire con persone, discutere con persone che la pensano anche in maniera diversa, e non semplicemente confermarci tra di noi, beh, allora lì inizi a creare sospetto, paura, fastidio, e a metterti in delle condizioni dare queste dinamiche le conosce bene, è molto più difficile conoscerle, mi rendo conto, per chi è fuori da queste dinamiche. Cercano di abbassare la voce, non spegnerla. Cercano di farti andare male le cose. Così da poter dire, vedete, non lo ascolta più nessuno, ma non interessa più a nessuno. È una sfida impari. Per cui quello che fai, quello che scrivi, quello che dici, non viene poi giudicato e valutato, perché una cosa può andare male, una cosa può avere un pubblico minore, non perde di dignità, sia chiaro. Ma loro lo fanno, cioè certi poteri lo fanno, per poterti poi delegittimare, poter dire, vedete, non siamo stati noi a metterlo sotto silenzio, che le persone proprio non vogliono sentire. E una cosa mi ha molto stupito. Quando presentammo il progetto di fare Vieni via con me, ci fu l'atteggiamento solito di dire sì, ma la cultura in televisione, sai, la cultura in televisione, insomma, qui contano anche un po' i numeri, contano anche un po' i numeri. Poi avviene il miracolo strano, cioè che questi monologhi superano come share la semifinale di Coppa Campioni Inter-Barcellona. E ci fu questa dichiarazione di Masi, beh, però i numeri non sono tutto. Che è, secondo me, la dimostrazione di come si può fare, insomma, cambiare qualcosa. E in questo senso la letteratura non è secondaria affatto. Cioè, non mi sento di forzare l'interpretazione delle cose se dico che la voglia del pubblico televisivo italiano, e non soltanto, anche del pubblico albanese, che io amo molto perché mi seguono sempre moltissimo, ed è una terra che da meridionale sento molto vicina a quella d'Albania, è che è che la parola letterale, il racconto, la fame di tutto questo ha portato alla curiosità, alla voglia di condivisione, al sentir dire, beh, tutto sommato queste storie sono le mie storie, o sono storie che magari lo spettatore pensa avrei raccontato in maniera diversa, vorrei avere un altro punto di vista, non condivido quella sfumatura, ma ci sono quelle parole, in quelle parole ci sono. Questa è stata secondo me la magia. La storia di Mina e Piero, per esempio, per me era difficilissimo da raccontare. Nel libro cerco, no, in qualche modo di anche elicitare questa difficoltà, di mostrarla senza pudore, senza vergogna. Perché per me, che avevo sempre cercato storie epiche, anche per smontare poi l'epos della criminalità, credevo ingenuamente che una storia di malattie e di amore fosse in qualche modo una storia intima, con intima intendo dire legata a spazi che io spesso non mi sento in grado di sondare. E invece è esattamente stato il contrario. Ho trovato una storia di una potenza fortissima, perché un amore vero, quello appunto tra Mina e Piero Welby, non un amore che nasce dal misticismo dell'assistenza, ma una ragazza che Trentino Alto Adige, altoatesina, passeggia per Roma, è andata con la parrocchia a fare la sua prima gita, questa città gigantesca, e aggredisce, allo stesso tempo immediatamente si innamora di questa città e per puro caso incontra a Campo dei Fiori Piero, questo signore altissimo, questo ragazzone alto, chiede un'informazione, come si fa ad arrivare a Piazza Venezia da qui? E lui l'accompagna. Quando decide di accompagnarla inizia a claudicare, insomma zoppica un po'. Allora lei dice, ma non si preoccupi, ci vado da sola, e invece no. Invece l'accompagna a Piazza Venezia e da allora non si perderanno mai più. E Mina non sa che lui è malato. O meglio, sì, si accorge che qualcosa che non va, ma pensa che sia, come dire, quasi come un difetto, un difetto fisico che è del tutto trascurabile. Si iniziano a scrivere, poi lei arriva a Roma, non se ne andrà più da Roma. E lì inizia la storia d'amore, che per me è prioritaria rispetto poi alla battaglia civile che loro hanno portato avanti. Una battaglia può essere condivisa o no. Perché è prioritario? Perché ti permette, almeno dal mio punto di vista, di osservare gli elementi fondamentali che ti fanno stare all'interno di una vita che è difficile e complessa, ovviamente per tutti, ma soprattutto per una persona malata di una malattia che ti porta alla morte, all'infermità totale. E allora dircelo o ascoltarlo, dire sì, il sentimento e l'amore ti salvano, sembra un po' ridicolo, sembra scontato, sembra qualcosa di una verità facile, è sempre una verità che non ti resta appiccicata dentro, no? E invece la storia d'amore nel dettaglio, però, beh, cavolo, è la dimostrazione scientifica di una resistenza. E quella storia, che è quella che più piace a Daria, è una storia che continuamente ti stupisce. Quando Piero non può più andare in giro, perché loro in realtà giravano molto, anche se lui era in carrozzella, loro si sposano in carrozzella, anzi c'è una scena che io, quando lei me l'ha raccontata, me la sono trovata davanti agli occhi, cioè loro stanno a pranzo, una classica domenica di famiglia italiana, e la mamma di Piero dice, ma perché non vi sposate? No? Piero non risponde e Mina ci resta male. Erano molti anni di fidanzamento. Allora, insomma, una volta rimasti soli, dice, ma perché non vuoi sposarmi? Perché devi rimanere libera, risponde lui. Io ho una malattia che mi renderà un tronco, tu devi essere libera di andartene quando vuoi. E lì, anche lì un'altra volta la magia, perché lei risponde, sì, se dobbiamo pensare alla morte o al male, non saremo liberi di fare neanche un passo, non riusciremo ad andare verso qualunque direzione. E quindi questi dettagli mi costruivano quello che alla fine volevo dimostrare, io stesso volevo sentire, vedere, volevo capire se era vero, cioè volevo capire se nella più grande tragedia che può esistere per una coppia o anche per un uomo, una malattia che ti porta a una progressiva immobilità, che non puoi neanche parlare, che puoi solo chiudere gli occhi. Se davvero la storia che ci viene raccontata, che il sentimento d'amore, che la passione amorosa, loro sono stati una coppia anche unita nei corpi, si sono amati molto, con tutte le fantasie possibili. E se questo era davvero, davvero possibile, cioè che l'amore potesse in qualche modo salvare, addirittura renderti meravigliosa una vita, lei stessa, prima che Piero decidesse di staccare, di spegnere i macchinari, riceve la fatidica domanda che ogni persona che ha amato o ama un'altra vorrebbe fare, che spesso non fa perché ci si sente ridicoli spesso a parlare di certe cose, no? E lui però è negli ultimi minuti della sua vita per sua scelta e dice: ma davvero sei stata felice? Perché non, in fondo non ci aveva mai creduto. Pensava che quella felicità fosse un gesto d'altruismo, cioè esterno a lei. Quindi quei sorrisi fossero dati per amore suo, ma che in fondo avrebbe voluto fare altro. Invece lei risponde: la migliore delle vite possibili, che è una risposta che ho trovato paragonabile a quella dei grandi scrittori della storia dell'umanità, perché lei risponde già: io ho pensato certo di fare altre vite. Quindi non nega questa cosa. Ma questa vita che ho fatto, tra quelle che ho immaginato, quelle che avrei potuto forse fare, è la più bella di tutte, che è una risposta assolutamente universale. E quindi la volontà di arrivare attraverso le storie, attraverso queste vicende, a raccontare una resistenza, in questo caso la resistenza al dolore e in questo caso la resistenza dell'amore, era l'obiettivo del mio monologo, era l'obiettivo della mia scrittura, e che non so ovviamente se ho raggiunto, ma sicuramente per quanto mi riguarda sono partito con un intento e sono approdato a un risultato totalmente diverso. Cioè, la storia di Mina e di Piero voleva essere anche una storia sul diritto dell'ammalato, su una battaglia civile, e anche se non si condivide la scelta di Piero, anzi anche se si sta lì a essere anche un po' rabbiosi, a dire ma perché l'ha fatto, bene, anche in quel caso c'è la magia della letteratura, cioè sentirsi in quella situazione, provare quel dolore, immedesimarsi in quell'amore, invidiare quell'amore, perché sono convinto in maniera ostinata che la pericolosità della scrittura risiede in questo, nella possibilità di, cito sempre lo stesso esempio, ma è più alto che sento, su Philip, l'esempio di Philip Roth, no? Quando dice: se leggi Primo Levi non vieni a sapere o a conoscere quello che è successo ad Auschwitz, sei ad Auschwitz. Condivido questo come metodo della letteratura, rispetto anche al saggio, alla cronaca, necessarie, fondamentali, non voglio neanche dire che la letteratura sia superiore, dico semplicemente che questa è la strada, cioè sono racconti letterari, è una storia letteraria quando tu sei Piero, tu sei Mina, tu sei in quella situazione, e a quel punto quella storia è la tua storia, e se è la tua storia inizi ad agire in quella storia, con quella storia. Ed è questo che rende pericolosa la letteratura, perché diventa la storia di tutti, inizia ad appartenere, inizia a essere vita, inizia a essere azione, quindi tutt'altro che evasione. E quindi penso che alla fine, quando la letteratura è questo, cioè quando si realizza, può diventare davvero qualcosa di pericoloso, e nella storia di Piero e Mina lo è diventato, perché lo spavento, la risposta violenta spesso, no, di chi non la pensa legittimamente, chi non la pensa come Piero, è stata enorme quella risposta, perché d'improvviso hai sentito tu stesso in quel letto, perché ti sei sentito tu stesso quella donna che ha amato quell'uomo sino agli ultimi minuti, e quindi nell'attacco a me, nell'attacco alla legittimità di questa storia, c'è stato quasi un dire: ma perché è finita così? Non c'è stata una riflessione a dire è stata una sua libera scelta, è stata una sua decisione. Questo è un argomento complesso, ma quello che mi andava così di condividere è l'elemento fondante, cioè non credo che sia un artificio retorico dire che le parole in questo momento, in questo paese che sta vivendo questa situazione, siano pericolose. Non credo che sia tanto un modo di dire, un modo un po' intellettuale di darsi importanza. Credo che le parole siano terribilmente pericolose proprio quando si diffondono, proprio quando vengono ascoltate, quando vengono trasformate, perché una storia non è mai mica dello scrittore. Se la storia resta, insomma, è soltanto in queste pagine o nelle parole dello scrittore, è una storia quasi morta, che nasce forse già quasi morta, si trasforma, diventa di altri. Insomma, questa era anche la versione che Neruda dà delle sue poesie, che Borges dà delle sue poesie. No, non è mai dato al poeta, diceva Borges, sapere dove va a finire la sua poesia o che cosa fino in fondo ha detto, perché magari per un'altra persona, per un lettore, diventa un'altra cosa. E quindi mi piace, per chiudere questa prima risposta, lunga come sempre, mi piace essere in libreria perché in questo momento è un luogo pericoloso.
Che abbiamo iniziato da qui e credo che sia giusto perché siamo in libreria, quindi dalla letteratura, dalla scrittura, ne abbiamo parlato, però forse non molto, perché comunque ci si aspetta soprattutto da te, e tu sei, insomma, tu ormai sei uno scrittore civile, quello che sei, però io credo che tu ami molto soprattutto il tuo essere scrittore. Hai voglia anche di raccontarci come hai iniziato? Cosa scrivevi prima di scrivere di Camorra, di Napoli? Che cosa ti piaceva scrivere? Che cosa leggevi?
La storia, credo che è una domanda che mi è stata fatta pochissime volte, forse mai. In realtà, quando ero ragazzino, io parlo intorno a 17-18, andavo pazzo per uno scrittore che si chiama Tommaso Landolfi, uno scrittore surrealista, insomma, definito almeno tale, non si sarebbe mai definito surrealista. Storie credibili come Le due zitelle, Cancro Regina, autore adesso pubblicato da Delphi. Leggevo Manganelli, Giorgio Manganelli, e addirittura provavo a imitarli, che poi forse è la migliore scuola che esiste per scrivere, cioè imitare gli scrittori che ami. E del resto si fa così, si faceva così a bottega dei pittori, no? Stai lì a imitare il tuo maestro, a imitare i grandi maestri per anni, per decenni, poi inizi tu, se riesci a trovare la tua strada. E una volta mandai un racconto ispirato alla scrittura di Tommaso Landolfi a Goffredo Fofi. E Goffredo Fofi mi risponde con una lettera battuta con la macchina da scrivere, tre righe, che io ho portato nel portafoglio per anni, poi il foglio mi si è distrutto praticamente. Diceva: caro Roberto Saviano, ho letto il tuo racconto, punto, è una stronzata, punto, però mi piace come scrivi, due punti, lo sguardo e, uso un'espressione critica che mi lusingo molto, tipo la scrittura sincopata, un'espressione del genere. Ho visto l'indirizzo da cui mi mandi la lettera. Apri la finestra, guarda quello che c'è fuori piuttosto che quello che c'è dentro e raccontamelo. Andò proprio così. E così io da allora iniziai a trovare un coraggio che invece sentivo impossibile da raggiungere, perché le storie della mia terra sentivo che erano storie fortissime. Cioè, ancor prima che l'indignazione che tenevo, come tutti i miei conterranei, o quasi tutti i miei conterranei hanno e sentono nella carne, no? Quando vedi lungomare selvolturno, marcio, quando vedi il cemento che ti distrugge un paradiso che tu lo vedi, tu senti che lì poteva andare diversamente, non immagini, proprio lo vedi che ti hanno tolto qualcosa di meraviglioso. Ecco, io pensavo che quelle storie erano grandi, forti, potenti, che dovevano essere scritte, però pensavo anche, ma chi possono interessare? Oggi, questo forse è un po' il miracolo dei lettori che hanno diffuso, letto Gomorra e tutte le storie fatte anche da moltissimi altri autori, il miracolo è che oggi sembra naturale che debbano interessare queste vicende. 5 anni fa non era affatto così, interessavano le vicende siciliane legate soprattutto alla vicenda della primavera di Palermo e basta, basta. Il resto veniva visto come in fondo cose locali. Questa è la risposta anche quando io iniziavo a mandare in giro i racconti. Era sempre, beh sì, però è roba locale, no? Beh sì, però... E mi si invitava a cambiare argomento. Io mi ricordo un amico editore, consegno il dattilo scritto e mi dice, cavolo, mi piace come è scritto, insomma... Di Camorra non importa niente a nessuno, ma il prossimo vedrai che lo ingarri, no? Cioè il prossimo arriverà al pubblico. Perché? Perché la posizione era proprio questa. Era, ma che interessa? In fondo, anche tornando al discorso di prima, l'elemento letterario è quello fondamentale. Perché è quello che ha scompaginato un'altra volta tutto. E io, quando dico questo, sento di non mentire, perché è andata esattamente così. Quante storie c'erano sui quotidiani, anche se in cronaca nera, ma c'erano, legate al Sud Italia, alle storie di malavita, ma che difficilmente sentivi tua. E questa cosa me l'ha spiegata, mi sto un po' allontanando dalla domanda, ma mi viene in mente,
no,
forse...
No, anzi, niente.
Vale la pena. Questa cosa me l'ha spiegata, per esempio, un pentito, un collaboratore di giustizia che ho incontrato qualche settimana fa. Daria sottolinea sempre che le mie frequentazioni non sono mai frequentazioni gradevoli, ma... ho passato un po' di tempo con Maurizio Pestieri, tra l'altro la sua storia è romanzata in un libro che si chiama I Milionari, molto bello. Passo un po' di tempo con Maurizio Pestieri e mi dice, ci hai fatto un grande danno, me lo dice subito dopo avermi dedicato il suo libro, lui a me, un libro di poesie, la dedica era Dall'odio alla stima, dedica altisonante, retorico. E lui mi dice, il danno che ci hai fatto è che ci hai reso VIP e non più VIP, cioè con la L finale. Che lo guardo un po' così, dico, che stai dicendo? Dice, sì, perché noi dobbiamo essere VIP, cioè VIP locali, local. Cioè, le persone del mio quartiere devono avere rispetto per chi ammazzo, devono avere rispetto per chi ho la Lamborghini. Devono avere rispetto perché sanno che io decido della loro vita e della loro morte. A Milano no, devono avere solo rispetto perché sono un imprenditore, quando mi incontrano, perché percepiscono qualcos'altro di me. Se tu invece mi rendi noto, lui usava l'espressione di VIP, anche fuori, nord all'estero, quella cosa lì influenza anche il mio territorio e non esiste. Non ci avevo mai pensato in questa dinamica. Certo che conoscevo bene, perché l'avevo subito su me stesso, il che cosa significa la luce su queste dinamiche. Io ero cosciente sin dal primo minuto che la luce su queste dinamiche li avrebbe infastiditi. Mica sono infastidito da quello che scrivo, i nomi che faccio, le inchieste che riporto. Sono inchieste dei magistrati, della polizia, che i cronisti locali conoscono benissimo, che nei paesi conoscono benissimo, mica è quello che li infastidisce che arrivano, che vengono letti. Non è una banalità affatto pensare che il lettore sia pericolosissimo, perché il lettore che sa, è la frase che Carlo Feltrinelli ha voluto in quarta di copertina, no? Raccontare significa non subire, è una cosa che condivido molto. E in questo senso nella dinamica mafiosa è fondamentale, cioè persone che si informano su come vanno le cose, sul perché d'improvviso in una strada cambiano le proprietà tutti i negozi, d'improvviso fase di crisi, i ristoranti si rinnovano, cioè tante anomalie e anche sulla propria vita. Perché se fai per esempio il piccolo imprenditore, perché cavolo vedi fiorire intorno a te imprese, 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 tu che sembri avere un bel progetto bloccato, nessun finanziamento, e il prezzo della casa, no? Berlino, compri una casa bella, dignitosa, con 50.000 euro, quindi anche un garage. Allora, perché? 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 È ovvio che non è troppo facile rispondere la mafia, ma studiarne le dinamiche, capire, no? Sentire questi racconti, farne, rispondere, criticare, aggiungere, correggere, e questo non lo vogliono, non lo vogliono per niente. E quindi lui mi dice, l'errore è stato proprio questo, e poi aggiunge, l'idiozia di pensare di poterti fermare militarmente. Cioè, pensare che tentando di farti fuori, questa cosa potesse veramente fermarti. Sembra, no? Lo dicono anche molti miei critici, ma figurati, ma come possono pensare davvero di fare fuori, no? In realtà il mio territorio è un territorio che ho vissuto totalmente nel buio, e non solo il mio. Basta fare una velocissima carrellata di nomi purtroppo dimenticati o quasi. Don Peppe Diana viene ammazzato e fino a Gomorra, per esempio, non lo trovo in nessun libro, se non locali, di persone coraggiosissime, che mi aiutano in questa memoria e quindi io lo inserisco in Gomorra. Oltre al fatto che conoscevo l'operato di Don Peppe, avevo 16 anni, insomma, quando l'hanno ammazzato. Quindi ammazzano un prete, niente. Cioè, niente. Ammazzano un sindacalista, Federico Del Prete, niente. Spezzano braccia e gambe a un dirigente cirio perché non aveva rispettato un patto. Niente. Niente significa che esce sulla cronaca nera dei giornali locali o che va su piccoli pezzi, su giornali nazionali, ma se proprio c'è una grande tragedia. Don Peppe, quando fu ammazzato, persino il Papa lo citò. Giovanni Paolo II arrivò a citarlo, ma dal giorno dopo, anche grazie alla macchina del fango e della camorra, silenzio. Ammazzano un ragazzo, un testimone di Geova, a Casal de Principe, silenzio. Ma per quale ragione allora non farlo sempre? Gli è semplicemente andata male, nel mio caso, anche perché si sono trovati contro una persona ambiziosa, che non ha fatto vergogna andare in TV a cercare copertino, ma assolutamente, non ha fatto nessuna timidezza in questo. Quindi, anzi, più mordi, più mordo. Ma l'abitudine al silenzio porta a questi gesti. Quando Brusca deve parlare della vicenda Falcone e gli si chiede ma come potevate pensare di farla franca, fate saltare un'intera autostrada, la risposta è ma Rocco Chinnici? Fatto saltare in aria al centro di Palermo. Cosa è successo? Il ricordo? Il paese lo ricorda ogni settimana? Ci sono state grandi fiaccolate? Una. Cosa è successo? Hanno preso gli esecutori, risolto. Cioè, la memoria è qualcosa che è complesso far lavorare. Perché la memoria vive se lavora, lavora nelle coscienze, viene messa continuamente sotto lo sguardo. E per farlo devi anche non tenere le mani in tasca, no? La frase bellissima di Don Milani, ma che, sì, è facile avere le mani pulite, e soprattutto che serve averle se le teniamo in tasca, no? E quindi ti devi confrontare con i media, ti devi confrontare col pubblico, devi confrontarti con le persone che, e forse Dario faceva riferimento a questo quando parlava anche del peso di essere noto. Quelle persone che ti guardano e dicono ma perché stai dicendo questo, carissimo? Che vantaggio ti porta? Immediata idea. No? Ma quale politico ti mando? All'inizio era meraviglioso perché io nel corso degli anni mi hanno inserito in qualsiasi casella possibile, l'estrema sinistra e l'estrema destra, qualsiasi, leghista, comunista, qualsiasi, persino leghista perché attaccavo il Sud. Quindi, anzi, ci fu uno che addirittura mi voleva candidare con la Lega. Adesso si nasconderà. Ma è interessante perché chi non ha, che è comunque un privilegio di poter parlare a tante persone, non, è difficile che possa fino in fondo capire di che cosa significa nella quotidianità. C'è anche un lato comico. Io non torno a vivere nella mia casa da 5 anni. Torno a Napoli soprattutto per andare in procura, solo per andare in procura antimafia, di volta in volta per delle vicende anche giudiziarie, persone informate sui fatti e via dicendo. Quando scendi dalla macchina, quindi in quello spazio, e già là senti l'accoglienza, oh, inizia questa cosa, oh, sì, è arrivato Dante Alighieri, no, per esempio. Ah, tu ridi. Oppure cammini per andare e sì, tu ammunnezze Napoli, no, sei tu la spazzatura di Napoli. Oppure ci sono anche grandi gesti di vicinanza, persone che, come dire, ti stringono forte, chiedono al mio caposcorta di potermi salutare, quindi mi si avvicinano, mi abbracciano fortissimo, no? Che senti proprio la schiena scricchiolare, dice Maron. E con le lacrime agli occhi, no? Che tu non sai che dire, perché ti ringraziano, no? Dici, anche grazie. No? Altri che dicono per me, 3 persone, Maradona, Troisi, Saviano. E quindi... Grazie. Però è dura perché devi imparare con gli anni, crescendo, lavorando su di te, a sopportare da un lato le critiche legittime, che sono fondamentali. Non è facilissimo, anche una bella critica, non è facilissimo prenderla mai, ti rovina sempre la giornata e non solo la giornata. Però col tempo, diventando un professionista, insomma, l'ascolti e ti aiuta, capisci che magari hai osservato una dinamica soltanto con un angolo di sguardo, hai magari, in senso tecnico per esempio, fatto un pezzo sporcandolo troppo, ma quello che non sopporti, quello che ti fa male, che a me per esempio molte volte ha tolto il sonno, sono le critiche in cattiva fede. La cattiveria tipica di questo paese, che non è affatto un paese buono. Io, anzi, una volta l'ultima intervista che ho fatto con Daria discutemmo di questo, cioè l'Italia è un paese cattivo. Mi sento di dirlo con cattivo, voglio dire, perché nell'immaginario internazionale siamo il paese del vino, della pizza, delle dolci colline toscane. È un paese purtroppo irrealizzato, perché sì, sono convinto che quando Berlusconi intelligentemente usa l'espressione è soltanto invidia, cosa che in molti di noi genera rabbia, questa espressione, sa di toccare un tasto. Cioè che in un paese dove è difficilissimo realizzarsi, l'invidia non è soltanto una caratteristica individuale, ti diventa un moto. Io per esempio da adolescente invidiavo tutto e tutti, lo racconto anche una volta l'ho raccontato a Nicolò Ammanniti, io una volta lessi Io non ho paura, mi piacque tantissimo, dicevo a tutti gli amici che ero orrendo. Perché invidiavo, no? Invidiavo, cioè perché? Quando questo ti succede, o quando nel mio caso succede spessissimo, di sentire la cattiva fede, le bugie, il peso della menzogna, ti manca il fiato, dici, ma com'è possibile, no? Le più assurde follie, ripeto un'altra volta per citare quelle divertenti, per un periodo, no? Dicevo, ma Saviano, qual scorta, quello gira con una Twingo bianca per Napoli, no? Le leggende metropolitane, no? Tutte le donne diventano tue fidanzate, tutti diventano tuoi amici, d'improvviso, ma come, conosco un tuo carissimo amico, che ho mai visto o sentito in vita mia, e tutti, no? Come fai? Sembra quasi che non puoi difenderti. Anzi, non puoi difenderti, devi semplicemente capire che tutto sommato queste cose poi passano, così come arrivano, così svaniscono, ma per quelle ore tu non sei neanche più un essere umano, tu sei come un calciatore, cioè una cosa di cui parla la narrazione collettiva, e quindi sei in un bar, l'usceme Saviana, boh, fatte sordo, no? Queste frasi magari se tu le senti sei a pezzi, dici, ma come? Con la vita, non solo con la vita, ma che cosa ho fatto per avere questa espressione, questa violenza di parole? Perché? Che cosa c'è? No? E poi c'è un'altra ferita, che spesso è tipica dei lettori, cioè del mondo delle, di certa parte della cultura italiana, non dei lettori, ci si odia tra fratelli. Cioè, non c'è mai, notatelo, tra persone colte, no? il voler attaccare o criticare personaggi che, non, per esempio, che ne so, stavo dicendo deturpano, ma diciamo fanno una televisione terribile, oppure scrivono libri che chiaramente sembrano non proprio essere libri necessari, perché non voglio essere snob, no? Non c'è, perché quello è giusto che ci sia, no? E invece bisogna prendersela, perché è lì il vero smacco, no? Te la devi prendere con quello che ti sembra più colto, con quello che ti sembra, no, più serio, perché è quello che ti contraddistingue, no? Quindi d'improvviso tu ti guardi e vedi che quelli che volevi considerare i tuoi fratelli sono quelli che ti accoltellano, perché sono quelli che, criticandoti, si creano quella misura, come dire, non ascoltate lui, ma c'è ben altra persona che dice la verità, no? E questa è una delle cose che più ti lascia solo, eh? Enzo Biagi, devo dire che lo disse quando lo incontrai, era molto anziano, poco prima di morire, e lui disse: ma guarda che nessuno ti perdona. E io l'ho preso un po' a ridere. Nessuno ti perdona di arrivare a tante persone, e nessuno ti perdona, questo in genere, soprattutto di poterlo fare attraverso cose che possono non essere ovviamente condivisibili, ma che comunque sono di qualità. Con qualità si intende che attivano il pensiero, attivano la voglia di condivisione, di approfondimento. Perché? Perché si sente molto la crisi. Se lui ce l'ha fatta, allora forse c'è qualcosa in me, dice, che non funziona. Allora devo dire che chi ce l'ha fatta è un protetto, un raccomandato, un chiavico, uno che ha tradito, un impuro, no? Questa logica della purezza. E così vincono loro, però. Ragionare così e ragionare come esattamente un certo potere vuole che si ragioni. Cioè siamo tutti uguali, tutta stessa schifezza. Siamo tutte persone che hanno qualcosa da nascondere. Non è così. Quello che sta avvenendo in queste ore lo reputo molto grave. Nel senso che il meccanismo che tende a delegittimare, infangare chiunque si ponga contro il governo, mi spaventa, nella misura in cui va a incontrare quasi una voglia, no, di rabbia popolare, di fastidio, di voglia di scasso. Siamo tutti, appunto, sono tutta una massa di schifezze. Ragionare così ci impedisce di comprendere i talenti, le diversità, la possibilità di riniziare, di riformare, di ricostruire. La macchina del fango mafiosa la conosco benissimo, da sempre. Ogni persona che è stata eliminata dalle organizzazioni criminali è stata eliminata solo quando erano coscienti fino in fondo di poterne eliminare il ricordo, la memoria, la dignità. Fava a Catania viene ucciso solo quando sono pronti già nel poter dire, tra l'altro lo dissero persino a fonti di polizia, che era stato ammazzato per questione di donne. Poi a un certo punto uscì una questione che era puppo, l'espressione orrenda in cui si definisce omosessuale. Don Peppe Diana fu ucciso e subito dopo dissero che era stato ucciso, prima per questione di donne, poi perché conservava delle armi. Giancarlo Siani, per 15 anni, un ragazzo cronista del Mattino, viene ammazzato, 26enne. E d'intorno inizia a crearsi anche una sorta di invidia della sua morte, che può sembrare assurdo, ma accade anche questo. Cioè, perché hanno ucciso lui, non me? Com'è possibile? Hanno ucciso un cronistino. Ma no, non sarà mai per una questione di camorra. Non è possibile. Ha scritto cose secondarie. Per anni questo è stato quello che si ascoltava, tranne pochi giornalisti, che invece avevano capito. E si disse subito, lo misero in giro politici e uomini di camorra, dissero che era l'amante della moglie di Valentino Giunta, il boss di Torre Annunziata. Poi escono due pentiti, d'improvviso, escono quasi dal cilindro, in realtà questi due erano tormentati da questa morte, e quindi due nuvolette raccontano per quale motivo Giancarlo Siani era stato ucciso. Quando Falcone viene eliminato, viene ucciso, eliminato come l'espressione che usano gli uomini di Cosa Nostra quando dovevano parlare del progetto, viene ucciso quando il clima di delegittimazione nei suoi confronti è massimo. il giudice abbronzato lo chiamavano, giornale di destra e di sinistra, il baffettino elegante, il Vanesio che va in televisione a presentare i suoi libri, l'espressione quotidiana con cui Falcone veniva definito, quotidiana. Quando mi è capitato in Vieni via con me, quindi in questo libro, di scrivere, di rivedere il monologo che avevo fatto sulla macchina del fango, mi ha impressionato perché l'ho letto alla luce di una lettera che mi ha inviato Maria Falcone, la sorella di Giovanni Falcone, la quale mi manda questa lettera subito dopo aver ascoltato il monologo e mi dice terribile ma necessario ricordare che Giovanni Falcone non è stato un uomo con amici, dopo la morte tutti amici. In genere si tende, no, a ricordarlo come l'uomo del bene sacrificato in nome della giustizia, dello Stato, del diritto, ucciso dagli uomini del male. Purtroppo la realtà è molto più complessa di questa. E quando l'ho riletto mi ha impressionato perché La macchina del fango è davvero una macchina che non si può fermare se non grazie a chi legge, chi parla, chi ascolta, chi studia, chi può smontare quella macchina, può metterla sotto silenzio. Oggi a fianco, sembra esagerato quello che dico ma sono abbastanza persuaso di questo, a fianco alla grande macchina del racket, delle estorsioni che si fa sull'economia, c'è un'altra macchina del racket, che è il racket del gossip, dell'informazione privata. Se vogliono toccare, distruggere, delegittimare una persona, usano quella strada. La differenza esiste tra macchina del fango e inchiesta. Sia chiaro, non sono così stupido quando racconto queste cose dal credere che quando si fa da una parte inchiesta, quando si fa dall'altra è macchina del fango. Ma c'è un modo per capirlo. L'inchiesta approfondisce, l'inchiesta racconta dinamiche. L'inchiesta, quando fatta bene, perché si può fare anche male, ma l'inchiesta, quando fatta bene, non ha il piano di delegittimazione quanto può arrivare a creare ovviamente nel lettore una posizione critica rispetto a quello di cui si sta parlando, ma ti dà gli strumenti per poter arrivare a capire gli elementi, che cosa è successo, il reato presunto, no, la storia. La macchina del fango prende solo un segmento, lo prende, un segmento qualsiasi della vita tua o dei tuoi parenti, te lo mette addosso e dice: ma come, non eri tu quello che parlava? E guarda invece, c'hai tuo cugino che fa... E guarda invece, guarda, una volta hai dichiarato che... Così, prendono questa cosa, lo tolgono dal contesto. C'è un libro bellissimo uscito in America che si chiama Confessione di un killer politico. Era un politico repubblicano che doveva fare questo, no? Vanno a cercare, per esempio, nella biografia di Obama qualcosa che non andava. Obama una volta scrive nella sua primissima biografia di aver provato la cocaina. Poi gli sparano immediatamente durante la campagna elettorale: Obama drogato, no? Ecco perché non è inchiesta. Inchiesta quale sarebbe? Anche una posizione negativa. Inchiesta qual è? Ha scritto questo. Quando l'ha scritto? Perché l'ha scritto? È possibile dire che sia un frequentatore di quelle materie? Che posizione ha avuto su queste cose? Questa è l'inchiesta, per esempio. Altre volte invece gonfiare un'informazione inutile. Non c'è reato, non c'è nulla, ma serve a minacciare te. Te. Uno, qualsiasi di noi questa sera che riesce ad avere per qualche strana ragione un bravo calciatore, un bravo artista, si trova una manifestazione, insomma ha ascolto, lo vuoi zittire? Gli va a vedere la sua vita privata. La vita di ognuno di noi è una vita fatta di debolezze, è una vita fatta di cose bellissime e ovviamente anche di tante cose, insomma, ma non di cui bisogna vergognarsi, ma semplicemente che sono difficili da spiegare. È come se ci fotografassero mentre siamo seduti sulla ceramica del bagno, non stiamo facendo niente di male. Ma la nostra foto sulla ceramica ci delegittimerebbe. Allo stesso modo, il meccanismo che loro usano è: prendono un fatto privato, te lo mettono sul piano pubblico e cercano di equiparare il reato al privato. Cioè io commetto un reato, è una cosa che non c'entra niente con la privacy, ma che c'entra? La privacy è lo spazio privato. E ti dicono: Ah, se è reato per me, allora è reato anche il tuo privato. Ma nel mio privato non è reato. Com'è possibile equiparare questa cosa? L'idea di volerci far credere, l'assioma, no? Vi piace fare l'amore? Verrete arrestati. Vi piace avere una sessualità libera, verrete tacciati di essere dei grandi porci, verrete? Ma questa è una balla, nessuno dice questo. La manifestazione delle donne, a me è piaciuta moltissimo per come si è realizzata, è la dimostrazione invece, e chiudo perché anche qui sto essendo troppo lungo, e invece la dimostrazione è contraria. La dimostrazione contraria del puritanesimo, dei puritani, ma di cosa? Lì c'erano persone, ragazze, donne mature, persino prostitute, che erano lì a decidere o a voler dire che no, che la sessualità può essere gioco, che la sessualità può essere scambio, che la sessualità può essere amore, che la sessualità, che la vita, i corpi possono ovviamente agire come vogliono, dove vogliono, ma che la dimensione del potere non deve ridurre tutte queste cose a una dinamica precisa di scambio di potere, che la selezione della classe politica, che la selezione della classe artistica, finita lì, crea problemi. Ma sarebbe, secondo me, gravissimo se noi su questo fossimo non chiari, che non c'è nessuna forma di moralismo, c'è nessuna forma di puritanesimo. È un gioco loro, con loro intendo, di coloro che tendono invece a voler giustificare un reato ascrivendolo al fatto che un reato lo deciderà il giudice, ma un reato ascrivendolo al fatto che sia privato. Insomma, bisognerebbe parlarne a lungo, ma se vale la pena, se valgono la pena le parole di questa sera dette qui insieme, è che la macchina del fango continuerà tantissimo, fa male alle persone che ti stanno vicine, fa male ai tuoi, alle persone che poi magari ti mandano il messaggio, ma è vero, ma è possibile, queste cose già ti danno fastidio perché sei costretta a difenderti su qualcosa che non hai fatto, non esiste. Difendere le persone infangate è il primo dovere per una persona che tiene a cuore, diciamo, la democrazia in questo paese o che la vede come in questo momento stiamo raccontando le cose. Difendere, non diffondere il meccanismo oggi del gossip, il meccanismo oggi dell'informazione privata. È un meccanismo che si basa sulla curiosità. Oh, ma hai visto? Oh, ma quella, quando lo fai? Ogni volta che lo fai, stai diffondendo quello che loro esattamente vogliono. Vogliono dire siamo tutti la stessa schifezza. Quindi, quando siamo tutti la stessa schifezza, nessuno si salva, nessuno si critica. Come ti puoi permettere tu di criticare quando tu hai... Questo è. Invece, di fronte a questa macchina del fango, bisogna rispondere con dignità, forza. Rispondere che ognuno di noi ha le proprie debolezze, ha i propri errori, ovviamente, per fortuna, altrimenti non vivrebbe. Ma una cosa è l'errore, una cosa è la corruzione, una cosa è il privato, una cosa è il reato, una cosa è sbagliare e una cosa è creare invece, come dire, una sorta di assolutismo mediatico attraverso cui chiunque si pone contro viene messo immediatamente in una cattiva luce. Insomma, quello che mi sento di dire è che il lettore oggi, così come può diffondere una storia, così può proteggere, così può capire, così può fare distinzione, così può stare attento a non essere inconsapevole o consapevole veicolo di un'informazione drogata, un'informazione fatta soltanto per distruggere. E a tutto questo, ancora una volta, passa soltanto in chi si rende conto che ha un unico modo per difendersi: conoscere, capire, informarsi, approfondire, secondo spazi, tempi, modi, ma l'unico modo è pensare che queste storie lo riguardano, non sentirsi lontani da queste storie, sentire queste storie le proprie storie, sentire, forse una parola basta al di là di tutte queste chiacchiere, empatia, termine meraviglioso, un poco usato, forse un po' complicato, no? Empatia, sentire il dolore dell'altro, la felicità dell'altro, pensare un attimo a cosa sta succedendo, non avere una soluzione facile, non avere una posizione ideologica, che è l'altro male, chiara, cioè problematizzarsi. Ma io credo che questo, visto che in una libreria di queste cose posso parlare, credo che, tanto per arrivare alla lista, che è la cosa più divertente forse, c'è una, e questa volta veramente chiudo, c'è una frase di Marley, di Bob Marley, che viene citata in un fumetto bellissimo che si chiama Il mio nome è leggenda, da cui hanno tratto anche un film con Will Smith. In questo fumetto il resto è la storia, per chi non conosce, no, di questo medico che è rimasto praticamente l'unico a vivere, l'unico sopravvissuto sulla Terra. Un virus ha infettato l'umanità, sono diventati tutti una sorta di vampiri, persone totalmente glabre, con la pelle quasi diafana, che non sopportano la luce del sole, vivono nelle fogne, divorano, si divorano l'uno con l'altro. Trova una ragazza, anche lei, immune. Geneticamente sono immuni a questo virus. Questa ragazza vede la foto di sua figlia, che sua figlia è morta, anche lei ha preso il virus, e dice: come si chiama? Quanto è bella. E lui dice: Marley. Marley, strano nome, cioè sì, in onore di Bob Marley. E lei fa: Ziggy o Damian? Dice: Damian Marley. Dice: no, Bob Marley, non lo conosco. Dice: no, conosci il figlio, non conosci il padre, non è possibile. E mette il disco di Marley, no? Che il personaggio definisce il più bell'album della storia dell'umanità, perché lui, essendo l'ultimo uomo, deve un po' dare i giudizi. Infatti nella sua casa Van Gogh, no? Si va a prendere, perché non ci sono più uomini ovunque sulla terra, quindi deve fare un po' la lista, l'elenco delle cose di cui può essere depositario. Ebbene, lui dice: Bob Marley aveva una visione della musica da virologo. Lui infatti è un virologo, cioè che si potesse sconfiggere il male con la musica, raccontando il bene, divertendo, innamorandosi, tutte cose che quando si pronunciano hai un po' vergogna, perché sembra che stai dicendo un'ovvietà, ma a forza di pensare che stai dicendo un'ovvietà ormai non le pronunci più. E quindi in questo passaggio lui dice: la musica illumina l'oscurità. C'è un pezzo di Marley che dicevo questo, no? Illumina l'oscurità. Tutto sommato, sarà forse un po' pretenzioso, ma il messaggio che io cercavo di dire è che proprio questo ci rimane da fare in questi giorni futuri, terribili ma forse anche bellissimi, cioè di illuminare un po' l'oscurità che sembra avvicinarsi. Grazie.
Allora, per far riprendere un po' fiato a Roberto, e prima di arrivare all'elenco, che terrei alla fine a questo punto, perché mi sembra una bella chiusura, parliamo ancora un po' del libro. Io non so che ore sono, qualcuno ce lo dice? 10:10, abbiamo ancora un po' di tempo. E anzi, ricomincerei proprio dall'inizio. Te volevo far leggere la frase in esergo, la leggo io, così tu intanto bevi un po' d'acqua, perché è una frase molto bella, quella che hai messo in esergo al libro. E poi ci dici anche perché l'hai scelta, di chi è, perché so che tu di questo autore sai delle cose molto belle. Sin dall'infanzia, aspettate, devo... Sin dall'infanzia mi sembra di aver sempre avuto molto netto il doppio sentimento che doveva dominarmi durante tutta la prima parte della mia vita, quello cioè di vivere in un mondo senza evasione possibile, dove non restava che battersi per un'evasione impossibile. Perché proprio questa frase?
Perché è una frase di Victor Serge, che è uno scrittore russo, poi è finito in Messico. Questo libro... da cui tratta questo aforisma è Memorie di un rivoluzionario, bellissimo. E nascere in un mondo dove sembra che ogni evasione è impossibile e battersi per un'evasione possibile.
Ma l'hai sentita tua?
Molto, nel senso che mi è sembrato proprio...
A me è piaciuto molto quel riferimento alla prima parte della mia vita e volevo che tu ci parlassi anche un
sì.
po' di questo.
L'ho sentita mia perché cosa accade? Che quando succede a tutti noi un evento traumatico o drammatico, e inizia a cambiare ovviamente lo sguardo, la quotidianità, le sensazioni, persino i gusti, persino cose strane, no? Non so. E io ho sempre detestato festeggiare i compleanni quando ero ragazzino, non so perché, mi sembrava una roba un po' così. E da quando sono finito sotto protezione, per me è diventata una giornata fondamentale festeggiare il compleanno. proprio perché poi tra l'altro non vedi nessuno, vedi pochissime persone, ti fidi sempre di meno persone, quindi questa costrizione alla solitudine ti rende delle cose che prima ignoravi bellissime invece, che è la dannatissima condizione umana che molti scrittori hanno affrontato, cioè che senti davvero la preziosità o il valore di una cosa quando la perdi, è la terribile condanna umana, quando perdi qualcosa, che sia un amore o persona cara, sia la libertà, in quell'esatto istante ti accorgi del valore e non riesci neanche a darti pace, perché dici ma com'è possibile che una sensazione così chiara oggi, così profonda, non mi sia stata allo stesso modo nitida prima, io ho dovuto perderla. E quindi questa frase di Sergio, non battermi in un mondo senza evasione è possibile. E quando finisci in una situazione così complicata, tra l'altro la mia è di privilegio, ribadisco, io ho una vita che non mi piace tanto vivere, ma ne so riconoscere i privilegi, essere qui, la possibilità di poter fare parola, attività, vivere la condizione per esempio di recluso che condivido con le persone malate, ma a differenza delle persone malate sono sano, quindi ogni giorno io mi dico continuamente, no, sei uno fortunato, non smetti di lamentarti, schiena dritta, dai, però ci sono dei momenti in cui ti spezzi, sono anche numerosi, e devi resistere a molte ondate, no? Anche di, come dicevo prima, di delegittimazione, e la vita ti diventa separata in due, quello che facevi prima, quello che eri prima e quello che sei adesso, quindi soprattutto in quello che non puoi fare. Sembra impensabile che per via della parola una persona possa finire a perdere la sua libertà. Una libertà che perdi perché lo Stato ti vuole proteggere. Lo Stato, proteggendo me e molti altri, protegge il diritto alla libera parola in questo paese. Però c'è qualcosa che non ti torna. Cioè, vorresti scappare via, vorresti dire ma il mio mestiere è un altro. E hai anche paura. Salman Rushdie mi disse attenzione che dopo un po' che non muori, sei visto poco credibile, perché tu sei, vuol dire, visto come un potenziale uomo che si sacrifica, no? Un potenziale martire. E quindi se guarda che dopo i primi 7 anni di fatwa, lui è vissuto più di 7 anni sotto protezione, dice, a me iniziavano a dire ma come, questo non muore, anzi si è sposato 3 volte. Oh. Ed è una cosa, devo dire, anche divertente. Una volta ero in aeroporto, eravamo io e i miei numerosi angeli, e si avvicina una signora e dice ma tu qua stai? E io sì, ma io prego per te perché mi ti immagino chiuso in una stanza, tu puoi camminare, sì, prendi un aereo. Ah, va bene, quasi come a dire vabbè, pensava chissà che, no? Ed è una cosa continuamente, no? Continuamente gli dice, ma come mangi, ma come ti innamori, ma come non sorridi, no? E tu hai morì, cioè, e questa cosa che appunto poi è comico, no? ti scava dentro perché invece vorresti fare tutt'altro, cioè io sono finito sotto protezione a 26 anni e una volta col mio amico Raffaele Cantone ci trovammo a discutere come sarà il primo giorno senza protezione. Lui una volta è capitato, era in Germania, mi chiama, libero, 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 poi mi richiama e dice, cavolo, non riesco tanto a camminare, no? Perché non, a parte non cammini più, a parte che io non so qui dove sono, sono stato portato, non so in che parte di città, non ci sono più percorsi intermedi. I percorsi intermedi che forse nella memoria non lasciano traccia. Tu per venire da qui hai preso la metropolitana, hai visto una vetrina, ti sei fermato a parlare con qualcuno, ti hanno tamponato, hai preso una multa, hai sbagliato strada, hai notato una nuova illuminazione, tutte queste cose non le hai più, hai soltanto A, B, e tra l'altro anche con tutte le difficoltà del caso, perché una protezione comporta un impegno burocratico complicato che tu non puoi così sorvolare: la benzina, gli spostamenti, gli uomini che ti devono seguire. Non è facile, complicatissimo, complicatissimo. Ed è molto diverso dalle scorte politiche, che sono, importante capirlo, che sono tutt'altra cosa, hanno tutt'altro tipo di dinamiche, tutt'altro tipo di percorsi, anche tutt'altro tipo di imperativi, no? Puoi andare dove vuoi, non devi rispettare tutta una serie di condizioni. E quindi, come dire, hai voglia di respirare, hai voglia di fare anche cose semplici, hai voglia di poter dire, no? che vuoi anche essere altro da questa sorta di elemento simbolico che sei diventato, che devi poi sempre rendere conto su questa tua persecuzione, devi sempre rendere conto su questa tua situazione, devi sempre portare, no, in qualche modo il cilicio e il peso di un'immagine così descritta. Ma è interessante raccontare il punto di vista di un uomo sotto protezione, perché è il punto di vista di una persona che deve selezionare le cose importanti da fare, un'altra volta gli elenchi. Cioè devi selezionare, non puoi, per esempio, sbagliare strada si può fare, no? Se tu dai alla tua scorta un indirizzo sbagliato, può succedere, ma può accadere che così hai perso mezza mattinata, quindi ti sei bruciato la cosa. Selezionare le presentazioni da fare non è facile, perché se ne dai troppe ti dicono troppi soldi, troppa benzina, troppi straordinari agli uomini, no? Quindi devi selezionare. Oppure troppo rischio, librerie troppo rischiose, troppe persone, troppo rischio che arrivino persone, e poi una parola loro, con loro intendo dire del mondo criminale, la tua vita cambia. Si sono detti mezza parola in un'intercettazione, boom, preso e portato via. Hanno fermato vicino la tu dove facevi la presentazione un uomo del clan, che magari spesso vengono a dirti cose. Io in Germania ho avuto un uomo citato in Gomorra che viene a dire: non è tanto piaciuto quello che citate, ho citato solo un vecchio mio affare che ho fatto con la Gomorra, ho cambiato vita, no? Quindi spesso arrivano sia in maniera aggressiva ma anche non in maniera aggressiva. Basta questo, boom, cambi, devi cancellare tutto quello che sei, le persone che incontri, che frequenti, qualsiasi cosa. Perché? Perché c'è il rischio. Un rischio enorme. E a noi queste cose passano inosservate, ma soltanto poco meno di 2 anni fa, in pochi mesi, il gruppo Setola, una frangia del clan dei Castellesi, fece 11 morti. La parte maggiore innocenti, la strage di Castelvolturno, Noviello, che fu ucciso a Castelvolturno, 10 anni dopo una denuncia che aveva fatto. Un anno dopo aver perso la protezione, 10 anni. E dimentichiamo, in quei giorni decine di persone sotto protezione furono portate, no, furono blindate e portate via. Questo accade in un paese democratico in Europa, no? E non avviene né nel Maghreb, né in paesi come il Messico, che sta vivendo una guerra vera, 3.000 morti con il narcotraffico. E invece si tende a considerare, no, tutte queste cose come fisiologiche, peggio ancora, banali. Banali, si sa. Vabbè, ma cosa ci stai raccontando di nuovo? Banali. Come già, infatti, mi stanno definendo così in molti, no? Banali. Perché prima ti dicono: non è vero, ma quando mai? Le storie di mafia al nord, ma che stai dicendo? Cose non esiste proprio. Beh, negano. Quando non sanno più negare, perché è evidente la prova, allora dicono: ma si sa. Per non accendere quella luce di cui parlavamo prima, no? La luce che devi illuminare, per non far accendere quella cosa, ti dicono: ma è scontato, non ti occupare di queste cose, ma figurati, ma sono cose che sappiamo già tutti, ma si sa che c'è la mafia in Italia, ma cosa si sa? Dettagli, dinamiche, nomi, cognomi, indirizzi, strade, meccanismi, riferimenti, cosa si sa? Ma non è vero. E quindi ti seleziona la coscienza, vivere così, e poi scindi veramente la tua vita precedente, che inizi a ricordare idealizzandola. Cioè la mia casa ai quartieri spagnoli, a Piazza Sant'Anna di Palazzo, dove vivevo, mi sembra oggi un sogno. Cioè se dovessi avere dal Padre Eterno la possibilità di realizzare un sogno, direi riportatemi in quella casa lì immediatamente, nel settembre del 2006, ma cioè, subito, subito. Perché avevo vissuto la libertà e la realizzazione. Il libro stava iniziando ad andare bene, anche per colpa di Daria, perché insomma le cose... E quindi mi sentivo realizzato, cavolo, avevi la sensazione che la realizzazione professionale, il poter parlare, il poter denunciare, no? Aveva il sapore della felicità. Bam! Ti arriva questa cosa gigantesca, che non sai neanche gestire. Una protezione che non hai mai chiesto, che ti viene data. Una vita improvvisa che devi disciplinare in pochissimo tempo, perché devi imparare subito, non è che ti fanno il corso per vivere sotto scorta. E quindi così, bam, cambia tutto. E poi il sospetto immediato, che è una cosa pazzesca. Adesso sono abituato, ma sarà vero? Oppure la frase meravigliosa che hanno detto a tutti, quindi io sono soltanto l'ultimo arrivato, ma lo feci vedere anche in Vieni via con me, fu costretto a rispondere a una cosa del genere anche Giovanni Falcone. La domanda è: ma se veramente volevano farti fuori, ma secondo te non lo facevano? Che là, lo senti sempre, no? Te lo senti sempre qui dietro. È un po' una chiacchiera da bar, da chi non conosce le dinamiche. Non è affatto così. Allora potrebbero ammazzare il presidente Obama, potrebbero ammazzare chiunque. Potrebbero fare chiunque. Se veramente, allora che significa? Se veramente devi creare le condizioni per renderlo impossibile. Le condizioni sono la protezione, la vicinanza, spesso la notorietà, la legittimità, l'istituzione, la forza. Tante dinamiche, tantissime. Giovanni Falcone, mi riferisco sempre a lui perché è la storia di un talento, non solo la storia di un martire, di un genio del diritto, un genio assoluto del diritto. Guardava a Pietro Aglieri, mi pare, che racconta che guardava, lo osservavano e notavano che lui se ne scappava dalla sua scorta e andava con la moglie a un cinema romano a vedere dei film. E loro pensano di ammazzarlo lì, sparandogli alla nuca. E poi pensano, ma no, non è quella la dinamica, non è quello il messaggio che si deve dare. Voglielo spiegare a chi dice, ma se vogliono lo fanno, no? Potevano farlo, ma invece aspettano, fanno quel gesto. È naturale che per una persona che si deve difendere è più difficile rispetto a una persona che deve offendere, che può in ogni momento intervenire. Sempre ricordando la vicenda del pool di Palermo, a Paolo Borsellino un killer dice: io ero il tiratore scelto che doveva ucciderla ed ero felicissimo, perché mio figlio in Cosa Nostra avrebbe fatto carriera con un padre che aveva ammazzato un giudice. E poi non è stato fatto, perché non andava fatto, no? A proteggerti, oltre ovviamente gli uomini che con te vivono minuto, secondo per secondo la tua vita, c'è anche tutta la parte, quella che viene chiamata società civile. Io lo so bene, so benissimo che la protezione mia e non solo mia, di tutte le persone che vivono la mia condizione in questo paese, sono le persone che conoscono, ascoltano le parole e diffondono. Lo so benissimo che è la luce, lo sguardo che mi viene dedicato, che mi difende. Così come me, così avviene in ogni angolo del mondo. Yoni Sanchez a Cuba può scrivere quelle cose, il regime castrista non la sbatte nell'ergastolo perché è nota. Herta Müller l'ha potuto fare lo stesso in Romania, e visto che siamo nelle Feltrinelli, Pasternak, se non fosse stato pubblicato da Gian Giacomo Feltrinelli, la sua parola sarebbe stata schiacciata con un'enorme facilità. Invece luce, fama, perché no? E anche una parola che in genere si ha fastidio a pronunciare, marketing, certo, se serve a affermare un diritto, a diffondere, anche la possibilità economica, che è l'altro tabù, anche la possibilità economica, ma è naturale che deve esserci. Almeno io la penso così, mi sono formato in questo solco. Che non è vero che tutto il denaro è uguale, non è affatto vero, non è vero che tutto il denaro è sporco, affatto. Io guardo e studio il denaro sporco tutti i giorni e so quello che non è sporco quanto bene può fare. Può non farlo, ma può farlo. Questo per dire che, insomma, le vicende che hanno a che fare con tutto il parlare intorno a te. Immaginatevi per un attimo, proprio ognuno di voi, immaginatevi per un attimo se il tuo vicino di casa inizia a fare una valutazione su di te. da come sei vestito a come parli. Immaginate per un attimo far finire sui giornali i tuoi parenti solo perché sei tu. E quindi magari, oppure farli improvvisamente cambiare città, cambiare nome, perché sono tuo fratello, perché sono tua madre, perché sono tuo padre, perché sono tuoi zii. D'improvviso, così. Immaginatevi quotidianamente, ma questo non avviene solo a una persona sotto protezione, una persona che è in televisione, al cinema, una persona che decide di puntare anche sulla propria visibilità. Immaginate che cosa può succedere. Io mi sento ancora tuttora schiacciato tra due grandissime forze, spero di risolverle prima possibile. Una forza che ti ricorda che sei un condannato a morte, una forza che ti ricorda che stai sulle scatole. Stai sulle scatole perché? Perché qui stiamo parlando, non perché ho svelato, e ritorno a ribadirlo. Stai sulle scatole perché voi, ognuno di voi, ogni vostro occhio sta sulle scatole. La vostra lingua, le vostre labbra che parlano, discutono, tengono vive queste cose, stanno sulle scatole. Da un lato è questa forza, dall'altra, ma sono tutte fesserie, ma figure di un'operazione commerciale, ma dai! No, l'altra, uguali e contrarie. E tu in mezzo, che dici mettetevi d'accordo, capite, fatemi capire qual è la situazione, no? E senti dentro roderti, perché è chiaro che non si può avere il consenso di tutti, sarebbe un sintomo che stai sbagliando qualcosa, no? Se tutti ti danno i pacchi sulle spalle, no, è bene, e anche, tra l'altro non lo voglio neanche, io voglio spesso essere odiato da molte persone che mi odiano, ma la cattiva fede, questo senso di accerchiamento, questa facilità di giudizio, l'elemento con cui si delegittima tutti noi, guadagni da quello che fai, certo, e spero di farlo sempre, perché questo mi permette di continuare a scrivere, di pagarmi gli avvocati, di poter sognare, uno dei miei sogni, anche insieme a Carlo ci stiamo pensando, di poter investire in progetti, in percorsi, certo che voglio guadagnare, ma dov'è? Dov'è il problema? Perché deve guadagnare soltanto chi è vicino al potere? Soltanto chi è vicino al governo? Perché il meccanismo è: se guadagni da quello che scrivi criticando, allora stai criticando per guadagnare. Questo è il meccanismo. È una trappola. È una trappola. Bisogna guardare. Grazie. Allora. Insomma, alla fine della vicenda, studiare le mafie è un grande privilegio, la malattia che si ha, malattia ovviamente sono ironico, cioè per dire sei ossessionato da queste storie, alla fine è un grande vantaggio, ti fa vedere le dinamiche pure, perché le mafie, se le studi da sud, se sei nato e cresciuto in un territorio, come mi è capitato, con il 44% della popolazione attenzionata da indagini antimafia, allora inizi a capire come vanno le cose, no? E ci sono delle dinamiche che vanno in un certo senso, anche dei modi per difenderti, impari delle cose che soltanto la storia mafiosa può comunicarti. Il mafioso, la prima persona che si presenta a darti le condoglianze, no? È gioco facile, è esattamente colui che ha ammazzato la tua persona. La persona cara, questo avviene in tutte le dinamiche di mafia da quasi un secolo, e quindi tu vedi anche gli atteggiamenti intorno a te, che li leggi attraverso questa lente, attraverso questa memoria, no? Allora, per esempio, succede spessissimo, le persone che vengono e ti parlano di una vicenda negativa fingendo di darti solidarietà, invece ti fanno pesare quella vicenda, tutta una serie di dinamiche che io non ci avrei mai pensato se non fossi stato uno studioso di dinamiche di mafia. E soprattutto non avere mai, questo è l'altro privilegio che ti dà studiare di mafia, non avere mai la sensazione di aver capito tutto, di essere quello che in fondo ha capito dove sta il bene e il male, di capire che da un lato c'è tutto il male possibile e dall'altro tutto il bene sufficiente. Questo, le dinamiche di mafia non ti permettono di ragionare così. Non ti permettono neanche, per esempio, di avere un atteggiamento facile. Nel monologo sull''Ndrangheta racconto di come la classe mafiosa, se così si può definire, è una classe purtroppo rigorosissima, disposta al sacrificio, a stare in un bunker per anni, Quindi non è così facile liquidarla, magari fosse una questione di gangster, di persone che se la vogliono spassare. E le mafie investono sui giovani. A 25 anni, se sei uno di talento, puoi diventare un capozona. Ti affidano le aziende. Sono dinamiche terribili, ma che non è facile liquidare. Quindi ti devi fermare, devi approfondire, devi avere empatia. Anche lì, anche col male. Devi guardare la morte. La mia espressione, la morte fa schifo, nasce dal vedere quella che era l'aspirazione degli affiliati, cioè morire. Perché se tu non hai paura della morte, e non è una cosa che mi hanno sempre ripetuto i collaboratori di giustizia, ma che il Danapore morì. Parlando spesso con me, quasi mostrandosi fratelli, e io a dire noi non c'entriamo niente, io e lei, anzi io e voi, perché anzi usa il voi, con lei si offendono, che lei è da Damerino, il voi è il rispetto, no? Quindi, loro ti dico, ma quello se caga sotto e morì, che è il primo, è ovvio che ha una paura di morire. Questo per capire come l'addestramento al diventare un businessman criminale sia un addestramento di morte. E quindi tu devi capire che la storia del racconto mafioso parte molto da lontano. Maurizio Presteri mi racconta, per esempio, che in carcere lui ha fatto 10 anni di galera e non si è mai fatto il letto, perché c'era sempre qualcuno che glielo faceva. E quindi inizia a guardare il carcere in maniera diversa. E quindi inizia a imparare, ancora un altro privilegio di studiare le mafie, inizia a imparare che un carcere con i diritti è un carcere antimafioso. Un carcere senza diritti, dove vivi male, ti pestano, se non sei nessuno, ti devi, per avere diritti, avvicinare alle mafie. Quindi un carcere senza diritti è un carcere mafioso. Ma queste dinamiche non sono così chiare subito. Devi riuscire a fare un passo, e se tu l'hai fatto, farlo fare a chi ti affianco, ancora. Perché non è immediato. Tu pensa, ti sbatto in gattabuia, cavolo, no? Senti sofferenza, quindi non lo rifarai, ma non è affatto così. Per chiudere racconto un velocissimo episodio che mi è venuto in questo istante. Il mio vecchio caposcorta, napoletano, Nando, faceva traduzione in carcere prima di fare servizio come scorte, e un giorno si trova al processo della famiglia Gionta, detti i Valentini, perché il capo famiglia si chiama Valentino Gionta, quindi detti i Valentini, mentre i rivali, siamo i Gallo, sono detti i Cavalieri, che hanno questi soprannomi epici. Valentino Gionta viene condannato insieme ai suoi uomini, un ragazzo becca 7 anni e si raccoglie il viso tra le mani, sconfortato. E sta così per tutto il viaggio in questo furgoncino che lo deve portare in prigione. Anche, insomma, lì il carabiniere si sente un po' di dover dire una mezza parola di conforto, in fondo questo teneva 25 anni, e dice, vabbè dai, sono 7 anni, con la condizionale, ti comporti bene, insomma 5-6 fuori, dai. E lui dice, e mo chi glielo dice a mia moglie, che ho preso solo 7 anni. Perché 7 anni... all'epoca, per come era strutturato il clan, ti faceva prendere 600 euro. Sopra i 10 anni andavi a 2.500. Quindi lui per pochi anni ha dato alla famiglia 700 euro e non 2.500 euro. Queste sono dinamiche che non capisci subito. E quindi non ti rendi conto di come sia complesso affrontare il problema. Ed è il motivo per cui dici, ma com'è possibile? Tanti in arresti, ogni giorno ci sono notizie di arresti, e poi tanti che... Perché uno di questi motivi è che il carcere duro è un inferno, il carcere è sempre un inferno, ma il carcere per le organizzazioni è un luogo necessario, e quindi strutturano i loro affiliati, le loro affiliate, la quotidianità, a Poggio Reale si cucina il meglio pesce d'Italia, e c'è tutto un modo, il carcere di Poggio Reale, cioè è un tutto un modo con cui tu ti relazioni. E al fine senti anche che sei migliore degli altri, credono di essere migliore degli altri, proprio perché perdono tutto, proprio perché dicono in un paese dove tutti stanno lì a difendersi, noi perdiamo vita, denaro, libertà, quindi noi ci facciamo gli anni di galera e comandiamo. Ecco perché la forza narrativa in questi anni è stata quella di smontare, di mostrare lo schifo di questa vita. La volgarità, la stupidità, il perdere il meglio della propria vita, il capire che non sei Tony Montana, lo sei per 3 mesi, lo sei per 3 anni se ti va bene, dopodiché vivi in un bunker, come Condello Pasquale, detto il Supremo, che viene beccato in un bunker e stava perdendo un occhio, perché non riusciva a trovare il modo per uscire da questo bunker e farsi curare da un oculista. L'umidità gli aveva compromesso un occhio, e stiamo parlando di un'organizzazione che fatturava 20 milioni, solo al suo portafoglio, quindi non tutto il gruppo, la sua famiglia, 20 milioni di euro settimanali, solo il narcotraffico che gestiva in Canada. Una persona che non usciva da anni da un bunker, beccato perché la moglie si fa a prescrivere psicofarmaci, che non ce la fa, quindi ha bisogno di psicofarmaci, ansiolitici, antidepressivi per stare lì dentro. E infatti debolezza, viene preso. Questo l'idra complessa delle mafie è tanto più feroce quanto più purtroppo producono professionalità, sacrificio, e glielo devi smontare, glielo smonti. Condivido molto le parole di Gratteri quando dice: l'antimafia non è diventare mafioso, deve essere conveniente, non giusto semplicemente, cioè deve essere conveniente, deve convenire non far parte di un'organizzazione criminale. A quel punto forse inizia a esserci l'allontanamento. E convenire significa che non per forza devi barattare, perché questo è, io sono cresciuto in quella terra, barattare potere, successo con morte e galera, perché questa è la loro logica. Se non mi gioco la vita, vado a fuoco garzone meccanico. Risposta: ma dal garzone di meccanico, se sei bravo, diventerai capo officina e poi diventerai imprenditore e poi lavorerai su auto sempre. Quello è il percorso. Ma se quel percorso è bloccato, se invece tu questa storia, questo percorso basato sul talento e sul merito è impossibile, è un miraggio, allora tu dici: vabbè, io quello non lo voglio fare, preferisco giocarmi la vita in quell'altro versante. Intervenire su questo significa realmente costruire, secondo l'esperienza che ho fatto in questi anni, costruire un percorso nuovo, di Italia nuova, dove un milanese non sentirà più, non si sentirà più infastidito se si dice, se dico che ci sono le mafie anche qui. Mica è un modo per dire che è un corrotto, ma è un modo per dire che bisogna aprire gli occhi, che nessun luogo è al sicuro di fronte al business criminale. Avere la logica, quella sì, criminale, e quella sì che ci ha isolato in molti di noi, di dire pubblicamente, come è stato detto, che raccontare di mafia è un modo per diffamare il proprio paese, è l'inizio per costringere un paese all'omertà. Raccontare di mafia è trasformare il paese, mostrare che siamo diversi, che sappiamo identificare queste dinamiche, che l'Italia è un'altra cosa rispetto a queste. In fondo, in quella dannata conferenza in cui Berlusconi disse che io e la Piovra avevamo fatto supporto promozionale alle mafie, fu un momento difficile, perché non ti aspetti una critica così. Perché? Perché? Com'è possibile? E mi sarebbe tanto piaciuto dirgli esattamente il contrario. Il paese Italia dà al mondo il know-how dell'antimafia. La giurisprudenza italiana è una delle migliori nella lotta alla mafia. La politica no. Ma questo bisogna ribadire, mai vergognarsi, mai cadere nel tranello di dire: beh, ma associare sempre l'italiano al mafioso. Ma non è vero, questo si associa quando tacciamo o quando si fanno brutte operazioni su questa cosa. Non è che basta parlare di mafia per fare una cosa buona. Insomma, solo per dire che sono convinto oggi più di 5 anni fa che una persona che legge queste storie, una persona che firma un appello, una persona, insomma, che sente che questo paese gli appartiene, è una persona che già sta trasformando questo paese. Non è una persona che non sta agendo, ma che sta costruendo la premessa di un'azione. Ricordarselo, ricordarlo, forse oggi vale ancora la pena. Quando continuamente ti chiedo: ma cosa hai fatto con una manifestazione, ma cosa hai fatto con un libro, ma cosa pensi di aver fatto con un appello? La politica del fare è un'altra. Approfondire, capire, significa già fare, perché, questa è una bella frase di Jean-Paul Sartre, forse un po' romantica, perché dire è già fare. Vabbè.
Allora, Roberto, abbiamo sì. sforato. Se eravamo Ovvio. In Rai, ci avevano già mandato la lettera.
Ombra, che sì.
Avevamo sforato e quindi eravamo messi male. Allora, io volevo chiederti tante altre cose. Volevo chiederti dell'Unità d'Italia, volevo chiederti della criminalità in Lombardia, volevo chiederti di... vabbè, le lascio alle tue prossime presentazioni. Ci sono tante cose da dire da Vieni Via con me, però una cosa ce la leggi, perché la vogliamo sentire da te e brevemente, ecco. Perché poi loro vogliono che tu gli firmi la loro sì. copia di Vieni Via con me, e quindi, dato che siete tantissimi, ci vorrà un po' di tempo, per cui tu bevi un bicchiere d'acqua e riposa il polso, però prima dici perché gli elenchi e poi ce li leggi i tuoi.
Ma no, adesso leggo anche il suo, perché adesso voleva scappare da questa cosa.
Grazie. Grazie.
No, l'elenco è una così, una vertigine, come la definirebbe Eco, che mi ha sempre dato la sensazione dell'oggettività, poi in realtà è quanto di più soggettivo esista. Però è una cosa così pulita, chiara, come se ci si ponesse di fronte a qualcosa insindacabile proprio perché molto personale. Cioè, allora in Vieni Via con me era proprio questa l'idea, cioè i motivi per rimanere in Italia, i motivi per andare via, chiari. Questo sono io. È uguale, quando ho fatto la prefazione al libro mi è venuta subito un'immagine, l'immagine di Woody Allen in Manhattan. E sdraiato sul divano che elenca i 10 motivi per cui vale la pena vivere, e così scrivo a Carlo Feltrinelli e gli dico: ma che dici se nelle Feltrinelli non si fa uno scatolone, che è questo dove i lettori creano la propria carta costituente? Cioè, in fondo è un gioco, ovviamente non può essere neanche sufficientemente esaustivo, ma è un gioco, la costituzione di se stessi, e che quindi ti permette poi di, anche mentre lo stai compiendo, di iniziare a elencare qualcosa che ha valore, non prezzo. È molto facile, no? Confondere le cose, il prezzo di una cosa e il valore di una cosa. E quindi, visto che lei se ne vergogna moltissimo, leggo le 10 cose che ha scritto Daria.
Ha detto, falle pure tu, io venendo, io ho scritto queste 10 cose che ovviamente sono assolutamente poco interessanti, ma le vuole leggere, leggile
pure. Leggere. Allora, la prima è Emilia, la sua bellissima bambina, Ludovico, il suo bellissimo bambino, tutti i bambini e i neonati, due momenti del giorno, la mattina presto e il tramonto, la natura in genere, innamorarsi. Quando senti che quello che scrivi piace ed è condiviso. Quando stai bene con gli altri, leggere libri belli. Questi sono i 10 motivi di Dario. I miei sono un po' più maschi. Prima la mozzarella di bufala aversana. Che...
applauso per la mozzarella.
E per i non campani che sono qui, la mozzarella è buona quando ti lascia in bocca, almeno così si diceva dalle mie parti, il fiato di bufala, quindi devi sapere di animale, ecco, lì è la mozzarella buona. Poi Billy Evans che suona Love Theme from Spartacus, che è la colonna sonora del film Spartacus di Kubrick. Se non l'avete ascoltato, vi siete persi forse uno dei più bei brani musicali di sempre. Al terzo posto, andare con la persona che più ami sulla tomba di Raffaello Sanzio e leggerle l'iscrizione latina che molti ignorano. È un'iscrizione bella, ma vi lascio il piacere di scoprirla. 4. Il gol di Maradona del 2-0 contro l'Inghilterra ai mondiali di Messico 86. 5. L'Iliade, tifando ovviamente per Ettore, perché fino alla fine sì.
L'applauso per l'Iliade è veramente
è bello,
meraviglioso. Come ti ricapita?
Non mi capiterà mai più. 6. Bob Marley che canta Redemption Song, ascoltato nelle cuffie mentre passeggi libero. Settimo, tuffarsi ma nel profondo, dove il mare è mare. Ottavo, sognare di tornare a casa dopo che sei stato costretto a star via molto, molto tempo. Al nono posto, ovviamente, no. Fare l'amore in un pomeriggio d'estate al sud. Decimo posto, dopo una giornata in cui hanno raccolto firme contro di te, accendere il computer e trovare un'email di tuo fratello che dice: sono fiero di te. Grazie. Grazie, grazie. Grazie a Daria. Grazie a questa serata in libreria. Grazie agli uomini della mia scorta che mi hanno accompagnato qui. E non erano sino in fondo felici di accompagnarmi qui, perché accompagnarmi in luoghi così è complicato, quindi insomma erano molto tesi, però insomma
vedrai adesso con la fila delle firme come saranno tesi.
Grazie alle persone che sono qui, e che insomma ho visto molti visi di persone che mi vogliono bene, non è scontato vederli qui. Grazie a Carlo Feltrinelli, a Inge Feltrinelli, a Gianluca Foglia, che hanno creduto in questo libro, ma in fondo è naturale, sta nella sua natura che un editore creda in un libro. Quello che, come dire, in questi giorni mi ha commosso e mi è piaciuto proprio tanto è che questo editore invece ha creduto nella possibilità di ridarmi un po' di libertà attraverso questa rete infinita delle librerie dove ci si incontra, e questa cosa mi va, come dire, di sottolinearla, che mai per un momento l'ho considerata scontata, e che anzi l'ho considerata un gesto, un regalo che in questi giorni mi è stato fatto. Grazie.